Cesare Pavese, La Luna e i Falò, letto da me, Deborah Benincasa, capitolo 7. Intanto dalla riva veniva lo schianto di una roncola contro il legno, e ogni colpo Cinto batteva le ciglia. «È il pa», disse, «è qui sotto». Io gli chiesi perché prima teneva chiusi gli occhi mentre io lo guardavo e le donne parlavano. Subito li richiuse, distinto, e negò di averlo fatto. Mi mise a ridere e gli dissi che facevo anch'io questo gioco quando ero ragazzo. Così vedevo solamente le cose che volevo e quando poi riaprivo gli occhi mi divertivo a ritrovare le cose com'erano. Allora scoprì i denti, contento, e dissi che facevano così anche i conigli. «Quel tedesco», dissi, «sarà stato tutto mangiato dalle formiche». Un urlo della donna dall'aia, che chiamava Cinto, voleva Cinto, malediceva Cinto, ci fece sorridere. Si sente spesso questa voce sulle colline. «Non si capiva più come l'avevano ammazzato», disse lui. «È stato sottoterra 2 inverni». Quando franammo tra le foglie grasse, i rovi e la menta di fondo, il valino alzò appena la testa. Stava troncando con la roncola sul capitoccio i rami rossi d'un salice. Come sempre, mentre fuori era agosto, quaggiù faceva freddo, quasi scuro. Qui la riva una volta portava dell'acqua, che d'estate faceva pozza. Gli chiesi dove metteva i salici a stagionare, quest'anno che era così asciutto. Lui si chinò a far su il fastello, poi cambiò idea. Rimase a guardarmi, rincalzando col piede i rami e attaccandosi dietro i calzoni la roncola. Aveva quei calzoni, quel cappello inzaccherati, quasi celesti, che si mettono per dare il verde rame. «C'è un'uva bella quest'anno», gli dissi. «Manca solo un po' d'acqua». «Qualcosa manca sempre», disse il valino. Aspettavamo Nuto per quella tina, non viene? Allora gli spiegai che ero passato per caso da Gaminella e avevo voluto rivedere la campagna. Non la conoscevo più, tant'era stata lavorata. La vigna era nuova di 3 anni, no? E in casa, gli chiesi, anche in casa ci avevano lavorato. Quando ci stavo io, c'era il camino che non tirava più. Avevano poi rotto quel muro. Il valino mi disse che in casa ci stavano le donne. Loro ci devono pensare. Guardò su per la riva, in mezzo alle foglioline delle albere. Disse che la campagna era come tutte le campagne. Per farla fruttare ci sarebbe voluto delle braccia che non c'erano più. Allora parlammo della guerra e dei morti. Dei figli non disse niente, borbottò. Quando parlai dei partigiani e dei tedeschi, alzò le spalle. Disse che allora stavano all'orto e aveva visto bruciare la casa delle Ciora. Per un anno più nessuno aveva fatto niente in campagna. E se tutti quegli uomini se ne fossero invece tornati a casa, i tedeschi a casa loro, i ragazzi sui beni, sarebbe stato un guadagno. Che facce, che gente. Tanta gente forestiera non s'era mai vista, neanche sulle fiere di quando era giovanotto. Cinto stava a sentirci, a bocca aperta. Chissà quanti, dissi, ce n'erano ancora sepolti tra i boschi. Il valino mi guardò con la faccia scura, gli occhi torbidi, duri. «Ce n'è», disse. «Ce n'è. Basta aver tempo per cercarli». Non mise disgusto nella voce né pietà. Sembrava parlasse di andare a funghi o a fascine. Si animò per un momento, poi disse: «Non hanno fruttato da vivi, non fruttano da morti». Ecco, pensai, Nuto gli darebbe dell'ignorante, del tapino, gli chiederebbe se il mondo deve essere sempre come era una volta. Nuto, che aveva visto tanti paesi e sapeva le miserie di tutti qui intorno, Nuto non avrebbe mai chiesto se quella guerra era servita a qualcosa. Bisognava farla, era stato un destino così. Nuto l'ha molto quest'idea che è una cosa che deve succedere interessa a tutti quanti, che il mondo è malfatto e bisogna rifarlo. Il valino non mi chiese se salivo con lui a bere un bicchiere. Raccolse il fastello dei salici e chiese a Cinto se era andato a far l'erba. Cinto, scostandosi, guardava a terra e non rispose. Allora il valino fece un passo e con la mano libera menò un salice affrustata e Cinto saltò via e il valino incespicò e si drizzò. Cinto, in fondo alla riva, adesso lo guardava. Senza parlare, il vecchio si incamminò per la costa, coi salici in braccio. Non si voltò nemmeno quando fu in cima. Mi parve d'essere un ragazzo venuto a giocare con Cinto e che il vecchio avesse menato a lui non potendo prendersela con me. Io e Cinto ci guardammo ridendo, senza parlare. Scendemmo la riva sotto la volta fredda degli alberi, ma bastava passare nelle pozze scoperte, al sole, per sentire l'afa e il sudore. Io studiavo la parte di tufo, quella di fronte al nostro prato, che sosteneva la vigna del Morone. Si vedevano in cima, sopra i rovi, sporgere le prime viti chiare e un bell'albero di pesco con certe foglie già rosse come quello che c'era ai miei tempi, e qualche pesca cadeva allora nella riva e ci sembrava più buona delle nostre. Queste piante di mele, di pesche, che d'estate hanno foglie rosse o gialle, mi mettono gola ancora adesso, perché la foglia sembra un frutto maturo e uno si fa sotto, felice. Per me tutte le piante dovrebbero essere a frutto. Nella vigna è così. Con Cinto parlavamo dei giocatori di pallone, poi di quelli di carte, e arrivammo alla strada, sotto il muretto della riva, in mezzo alle gaggie. Cinto aveva già visto un mazzo di carte in mano a uno che teneva banco in piazza e mi disse che aveva a casa un due di picche e un re di cuori che qualcuno aveva perduto nello stradone. Erano un po' sporche, ma buone, e se avesse poi trovato anche le altre potevano servire. Io gli dissi che c'era di quelli che giocavano per vivere e si giocavano le case e le terre. Ho stato in un paese, gli dissi, dove si giocava con la pila dei merenghi d'oro sul tavolo e le pistole nel gilet. E anche da noi una volta, quando ero ragazzo, i padroni delle cascine, quando avevano venduto l'uvo al grano, attaccavano il cavallo e partivano sul fresco. Andavano a Nizza o Acqui, coi sacchetti di marenghi e giocavano tutta la notte. Giocavano i marenghi, poi i boschi, poi i prati, poi la cascina. E il mattino dopo li trovavano morti sul letto dell'osteria, sotto un quadro della Madonna e Ramulivo. Oppure partivano sul biroccino e più nessuno ne sapeva niente. Qualcuno si giocava anche la moglie, e così i bambini restavano soli, li cacciavano di casa, e sono questi che si chiamano i bastardi. «Il figlio del Maurino», disse Cinto, «è un bastardo». «C'è chi li raccoglie», gli dissi. «È sempre la povera gente che raccoglie i bastardi. Si vede che il Maurino aveva bisogno di un ragazzo». «Se glielo dicono s'arrabbia», disse Cinto. «Non devi dirglielo. Che colpa hai tu se tuo padre ti dà via? Basta che hai voglia di lavorare». Ho conosciuto dei bastardi che hanno comprato delle cascine. Siamo sbucati dalla riva e Cinto, trottandomi avanti, s'era seduto sul muretto. Dietro le albere dall'altra parte della strada c'era il Belbo. Era qui che uscivamo a giocare, dopo che le capre ci avevano portati in giro tutto il pomeriggio per le coste e le rive. I sassolini della strada erano ancora gli stessi e i fausti freschi delle albere avevano odore d'acqua corrente. «Non vai a fare l'erba per i conigli?» gli chiesi. Cinto mi disse che ci andava. Allora mi incamminai e fino alla svolta mi sentii quegli occhi addosso dal canneto.